La radio ne parla. È in consiglio regionale la discussa legge urbanistica della Sardegna, che nasce con lo scopo di fare ordine fra le numerose norme già esistenti in materia, ma che invece preoccupa gli ambientalisti, e non solo, perché se approvata, dicono, riporterebbe la Sardegna ad un'edificazione incontrollata anche in prossimità delle coste.
E proprio la tutela delle coste e dei mari è al centro della prima edizione del premio letterario Costa Smeralda, che domani premierà opere e progetti a difesa dell'ambiente. E poi dalla Sardegna alla capitale, dove domani si terrà Bici Festazione, iniziativa per promuovere un modello alternativo e sostenibile di mobilità nel nostro paese.
La radio ne parla.
10:33 minuti e 15 secondi, buongiorno, ben trovati da Francesca Romana Ceci.
E da Eleonora Belviso. L'avete capito, neanche a dirlo, oggi parliamo di ambiente. Andiamo subito in una delle regioni più belle, preziose dal punto di vista paesaggistico, naturalistico e a vocazione turistica ovviamente. Parliamo della Sardegna, dove però, lo abbiamo detto, da tempo è aperto un dibattito acceso sulla nuova legge urbanistica approvata dalla Giunta.
Come abbiamo detto, una legge appunto che preoccupa ambientalisti e non solo. Proprio stamane è iniziato a Cagliari il primo di una serie di incontri di confronto tra la regione e tutte le parti in causa, sindaci, associazioni ambientalistiche, imprenditori, sindacati, studiosi. Vi ricordo il nostro numero 335-699-2949 per sms, messaggi WhatsApp e WhatsApp audio. Andiamo subito dai nostri ospiti appunto in Sardegna, in collegamento da Cagliari.
E beh, li salutiamo Maria Paola Morittu, che è vicepresidente nazionale d'Italia Nostra, e Cristiano Errio, assessore all'urbanistica della regione Sardegna. Siete insieme al lavoro a questo tavolo di confronto importante, perché il tema davvero è importante per la regione. Buongiorno a entrambi.
Buongiorno.
Cristiano Errio, partiamo da lei. Questa, abbiamo detto, una norma, lei più volte l'ha sottolineato insieme al Presidente della Regione, è importante fare ordine in materia, la materia urbanistica, del paesaggio, dell'edificazione. Ci vuole spiegare appunto gli obiettivi e anche poi la polemica che è nata da questi obiettivi?
L'obiettivo è quello appunto di mettere ordine su una materia che in Sardegna è governata da leggi degli anni Ottanta. Il codice del paesaggio e il codice dell'ambiente degli anni 2000 hanno cambiato prepotentemente la base della discussione. Quindi vogliamo fare una legge coerente sia con il codice urbani che con il codice dell'ambiente, e adottare degli strumenti che facilitino i comuni a pianificare. Sono troppi i comuni che non hanno ancora adeguato i propri strumenti al piano paesaggistico regionale. Vogliamo principalmente aiutarli a superare le difficoltà che hanno incontrato in questo lavoro di adeguamento. Ecco il motivo per cui abbiamo voluto incontrare tutte le parti in causa in una discussione aperta, senza rete. Ci sono alcuni punti tutto sommato marginali, che abbiamo anche detto siamo pronti a rivedere, che riguardano situazioni critiche, ma i timori di quanti affermano che si apra la stura a edificazioni incontrollate, soprattutto nelle zone costiere, sono preoccupazioni immotivate, che non corrispondono poi al contenuto delle proposte. E in ogni caso il dibattito pubblico che si è aperto, che durerà un mese in tutta quanta la Sardegna, consentirà di verificare se vi sono le condizioni perché le norme che sono state introdotte, che vengono proposte, che consentono per esempio alle strutture alberghiere esistenti di essere riqualificate, siano compatibili o meno con la sensibilità turistica e con le norme esistenti in materia di salvaguardia dell'ambiente. Tutto qui, quindi un'arena deliberativa importante.
Insomma, un agorà dove tutte le parti in causa possono dire la loro per arrivare a creare questa legge che insomma interessa a tutti. Però lei ha parlato di timori di quelli degli ambientalisti e di altre associazioni. Sentiamo quali sono i timori. Maria Paola Morito, l'abbiamo detto, vicepresidente d'Italia Nostra e sarda, sottolineiamolo. Morito.
Noi abbiamo timori che sono più che fondati dopo aver visto questa legge, che si prospetta non come una legge di pianificazione ma come una legge di depianificazione, perché sostanzialmente propone delle deroghe che alle disposizioni di tutela, in primo luogo al piano paesaggistico regionale. Gli articoli più pericolosi da questo punto di vista sono l'articolo 31 che introduce praticamente le deroghe già stabilite con il piano casa e in relazione alla ristrutturazione, ma con aumenti volumetrici degli alberghi, e l'articolo 43 che riguarda programmi e progetti ecosostenibili di grande interesse sociale ed economico che possono essere attuati in deroga rispetto al piano paesaggistico regionale.
Quindi mi scusi, per riassumere, una novità: c'era il piano approvato nel 2006 dalla Giunta Soru che protegge il paesaggio in alcune zone. Questo articolo 43 a cui lei fa riferimento permetterebbe una deroga a questo piano paesaggistico e quindi consentirebbe di costruire in zone, chiamiamole vergini tra virgolette. E poi c'è l'altro articolo, l'ampliamento, io ho letto, di un quarto di fino a un quarto di volumetria, per esempio le strutture alberghiere, insomma gli edifici già presenti nella fascia costiera dei 300 metri dal mare. Ovviamente immagino si costruirà alle spalle di questi edifici, non proprio di fronte al mare, ma comunque siamo in un ambito molto molto delicato. Queste quindi le vostre preoccupazioni, che io giro di nuovo all'assessore Errio. Questi due articoli precisi, quindi sono timori molto concreti. Lei cosa risponde a questi timori? Perché poi è giusto trovare una sintesi, non a scapito ovviamente del bene comune che è il paesaggio, l'ambiente.
Certo, intanto l'articolo 31 si riferisce alla opportunità data agli albergatori di riqualificare le loro strutture. Noi abbiamo in Sardegna una grande quantità di alberghi che sono stati realizzati negli anni 60 e 70, quindi camere molto piccole, assenza di servizi. Questo porta ad una concentrazione del turismo a luglio e agosto e impedisce un allungamento della stagione.
Però siamo sicuri che i grandi alberghi sono quelli proprio che piacciono, magari invece alberghi diffusi, con meno impatto visivo, forse potrebbero alla fine dare qualificare il territorio?
Guardi, stiamo parlando di un centinaio di alberghi, perché rispetto ai 600 alberghi della fascia costiera, quindi non quelli entro la fascia dei 300 metri, sto parlando di ambiti costieri che insistono in Sardegna, la gran parte di questi, i 4/5, hanno già utilizzato le opportunità di trasformazione, quindi demolizione, ricostruzione e anche di ampliamento, che è previsto dallo stesso piano paesaggistico regionale, oltre che dalla legge 45, l'articolo 10 bis della legge 45. Alcuni alberghi non l'hanno fatto, un centinaio di alberghi in Sardegna, e non è detto neppure che vogliano ampliarlo, vi siano le condizioni per poterlo fare. Noi abbiamo posto la questione di una riqualificazione di un sistema ricettivo all'interno di un territorio come quello sardo, molto delicato, che è interesse di tutti salvaguardare, a partire dalla Giunta. E nell'attività di demolizione, ricostruzione, ripensamento, anche con una limitata dimensione di comuni, che comunque deve rientrare all'interno degli strumenti di piano, su questo aspetto noi siamo assolutamente in linea con le proposte emendative degli ambientalisti, che dicono questi volumi devono comunque essere ricompresi all'interno delle scelte complessive che il comune fa, quindi non devono essere dimensioni aggiuntive derogatorie rispetto ai volumi complessivamente assentiti.
Assessore, sappiamo che dovete rientrare entrambi a proseguire questi colloqui, appunto questo confronto, rapidamente al termine di questo mese di dibattiti, di confronti, e la Regione, anche il Presidente Piglio, ha detto siamo disposti a modificare la legge, ad accogliere le varie richieste che arriveranno.
Assolutamente sì, confermo questa disponibilità, e si tratta di un'arena decisoria, deliberativa, che per noi è vincolante per la Giunta, e metteremo nelle condizioni il Consiglio regionale, che poi la legge la dovrà approvare, di avere tutti gli elementi che consentono a tutti di fare una legge che sia sentita dai sardi come una legge seria, una legge sentita che consente
Una legge condivisa per uno sviluppo sostenibile, Moritto.
Che tuteli la bellezza della Sardegna, che poi insomma la bellezza non si recupera facilmente, questo dobbiamo ricordarlo sempre.
Moritto, queste parole dell'assessore vi danno una sorta di, insomma, di assicurazione, vi rassicurano?
Assolutamente, anche perché noi queste parole da parte di questo assessore e da parte degli assessori che l'hanno preceduto, di destra e di sinistra indifferentemente, le sentiamo da 12 anni, cioè da quando è stata approvata.
Quindi vorreste che queste parole siano messe in pratica.
Noi abbiamo chiesto, per iniziare un dialogo, perché noi ci troviamo di fronte a una legge già bella confezionata, 113 articoli, un impianto dal punto di vista giuridico molto confuso. La legge sembra ritagliata intorno a quegli articoli che sono quelli che effettivamente interessano, pare, perché allora, sono gli articoli fondamentali.
Qui, allora, chiunque avrà la possibilità di leggere e verificare se le parole della dottoressa Moritto sono vere oppure no.
Quindi l'invito a partecipare. Beh, tutti, leggete tutti questa legge perché interessa tutto il paese. La legge urbanistica della Sardegna non è solo della Sardegna, perché la Sardegna è di tutti noi e quindi è importante che tutti partecipino possibilmente a questo dibattito e si faccia un'idea su quello che sta eventualmente per essere approvato.
Grazie allora a Cristiano Herriot, assessore all'urbanistica della Regione Sardegna, Maria Paola Moritto, vicepresidente nazionale d'Italia Nostra. Vi lasciamo al vostro dibattito a Cagliari e con tutte le altre parti in causa. E noi salutiamo che sono in ascolto, ci hanno ascoltato, sono in linea con noi Alberto Lucarecchi, fotografo subacqueo, responsabile della sezione narrativa nella giuria del premio Costa Smeralda. Restiamo in Sardegna. Buongiorno Recchi.
Buongiorno a voi.
E Sandro Carnielle, vincitore del premio per la sezione saggistica con il libro Oceani, edito da Epri, insomma, tra l'altro primo ricercatore al CNR. Buongiorno Carnielle.
Buongiorno a voi.
Allora, da Cagliari siamo saliti nel nord della Sardegna, bellissima Costa Smeralda. Il consorzio proprio Costa Smeralda ha promosso questa prima edizione del premio, di un premio che servirebbe a sensibilizzare sui temi ambientali. Alberto Lucarecchi, fotografo, l'abbiamo detto, ma anche fa parte della giuria. Che tipo di lavori, sia narrativi, saggistici e anche di lavori di start-up, sono arrivati a questa prima edizione del premio, di quale interesse?
Ma dunque, noi come giurati abbiamo letto circa, messi in orizzontale, 1,10 m di libri, che quindi sono tantissimi, e su 23 opere c'erano alcune perle, tra queste tre in particolare, e quella che ha vinto è Raïs di Simone Perrotti. È un libro, è un omaggio alla libertà, ma soprattutto al Mediterraneo, perché è un libro ambientato nel Cinquecento, ma che poi prende dai vari personaggi, che sono una spia, un pirata ottomano, una schiava abbandonata su un'isola, prende spunto per parlare della psicologia di tutti noi e dei mari del Mediterraneo. Lì ancora non si parlava di ambiente, ma ora questo premio può essere l'occasione per ritornarci, perché poi si parla di coste e di edilizia, ma i veri problemi sono in fondo al mare, ma occhio non vede, cuore non duole e nessuno ne parla.
E lei è un fotografo subacqueo, peraltro il paesaggio, credo, subacqueo sia uno dei più belli che possibili, insomma, per pochi, per chi fa immersioni.
Ma guardi, per tutti mi viene da dire, perché il mare, se morisse il mare moriremmo poco dopo anche noi, e noi siamo una generazione fortunata e colpevole, la mia generazione, perché mi ricordo quando da bambini la mamma ci chiedeva cosa volevamo fare da grandi. Beh, noi rispondevamo: mamma, voglio cambiare il mondo. Ebbene, ci siamo riusciti,
perché abbiamo svuotato
gli oceani dai pesci e li abbiamo riempiti di plastica. Quindi questo è un grande problema.
Ecco, li abbiamo riempiti di plastica. Sandro Carnielle, il mare e gli oceani li conosce molto bene, oceanografo. Lei ha definito gli oceani un gigante buono che sorveglia il clima del pianeta, per sottolineare l'importanza di questo gigante buono.
Sì, è un gigante buono che però, a forza di essere, diciamo, maltrattato,
troppo buono,
a dare grossi segni di inquietudine, e siccome è un gigante non ci mette pochi anni, diciamo, a rinsavire nel momento in cui viene spinto fuori dai propri binari di funzionalità. Tutto quello che hanno detto chi mi ha preceduto è vero. Io, da parte mia, ecco, ve lo dico subito, sono in una scuola oggi, perché ritengo che sia questo anche uno dei compiti che il premio è riuscito, diciamo, ad enfatizzare, cioè una divulgazione verso quella che è la generazione futura e che, ahimè, si trova queste problematiche un pochino enfatizzate adesso, e la necessità di inquadrare invece scientificamente gli impatti dell'utilizzo del mare è quanto più urgente, è qualcosa di veramente urgente.
Sandro Carnielli, il sottotitolo del suo libro Oceani è il futuro scritto nell'acqua, perché il futuro passa dagli oceani, non ci pensiamo, forse pensiamo più dall'aria, pensiamo più dal clima, invece gli oceani coprono il 99% dello spazio, lei scrive nel suo libro, se consideriamo le loro profondità, però ne tuteliamo una parte molto piccola.
Sì, lo diceva bene Alberto Lucarecchi, noi dell'oceano conosciamo poco, soprattutto nella sua terza dimensione, i fondali e le parti profonde dell'oceano, ignoriamo alcune caratteristiche fondamentali, il 50% dell'ossigeno che respiriamo viene prodotto negli oceani, gli oceani forniscono proteine a 2 miliardi di persone, trasportano il 90% delle nostre merci, sono senza dubbio la chiave di volta per un futuro equilibrato dal punto di vista dell'ecosistema, ma oserei dire anche di una sorta di stabilità e anche di una pace a livello planetario.
Carnielli, non so, che insieme a Lucarecchi credo che abbiate ascoltato anche l'inizio della nostra trasmissione, abbiamo parlato del progetto urbanistico in Sardegna, ecco, noi dobbiamo, ci ricadiamo sempre poi a non tutelare l'ambiente, adesso con questa in esame, questo piano regionale urbanistico in cui gli ambientalisti sono preoccupati, si potrebbe ricominciare a costruire molto vicino alle coste, anche se l'assessore ci ha rassicurato che si troverà una mediazione. Ecco, siamo incapaci poi di avere una vista di lungo periodo?
Oddio, io non voglio entrare nel merito di una normativa che non conosco. Di sicuro richiamo, secondo me, almeno due forti concetti. La necessità di pianificare anche lo spazio marittimo con gli stessi concetti di tutela che sono adottati per lo spazio terrestre. Quindi la necessità di avere un inquadramento scientifico che guidi i vari utilizzi del mare, turismo, pesca, trasporti, sono molteplici e vanno armonizzati, in un'ottica che deve essere regionale ma anche globale, con un occhio ai cambiamenti climatici che tanto andranno ad impattare sul mare. Queste, secondo me, sono le linee guida per garantire che un oceano continui a darci non solo la bellezza che è stata menzionata, ma veri e propri servizi ecosistemici, ossigeno, pesce, stabilità climatica, protezione dei litorali.
Ecco, Alberto Lucarecchi diceva, Carnielli, l'importanza di trasmettere alle nuove generazioni la protezione dell'ambiente, delle coste, dei mari, degli oceani. Tra l'altro, proprio col premio, la scorsa settimana si è svolta una manifestazione adotta una spiaggia, proprio che ha coinvolto tantissimi ragazzi.
Ma vede, sì, questo premio è secondo me importantissimo perché tira fuori dai fondali, dal vero punto di vista, due cenerentole dei nostri discorsi. Una sono i libri, perché il 58% degli italiani non legge neanche un libro l'anno, e quindi stiamo diventando un po' dei semi-analfabeti in una società in cui l'intelligenza e la fantasia collettiva è disegnata dalla televisione. E poi perché parla di mare, che è veramente trascurato, ma è trascurato da ognuno di noi. Io sono convinto che in questo momento, se tutti coloro che stanno ascoltando questa trasmissione, se uno gli chiede semplicemente la differenza tra una sogliola e un rombo, animali che tutte e due conoscono in padella, pochissimi sanno per esempio che il rombo si adagia sul fianco destro e la sogliola sul fianco sinistro.
Questo è sicuro che non lo sappiamo.
Ma eppure li vediamo tutti i giorni. Figuriamoci di tutto quello che non guardiamo. Bisogna passare a una qualche forma di cultura del mare, perché da lì viene il futuro di tutti noi.
Che poi è curioso che siamo protesi verso lo spazio e invece per i mari, per gli oceani, per le profondità, c'è come se ci fosse una sorta di resistenza.
Ma chissà. Sì, guardi, le dico due ragioni. Intanto pensi che il gabinetto di una navicella spaziale, solo il gabinetto, costa come un sommergibile, quindi non sarebbe un problema di soldi, è un problema di psicologia e forse di interessi.
Non ci piace scavare, va, diciamo così,
diciamo che
dentro di noi.
Il paradiso è lassù e qua giù ci sta l'inferno, se vuole una lettura un po' più psicologica, però è anche vero che lassù ci sono le nello spazio, le comunicazioni, la potenza militare, ci sono i soldi. Nel fondo del Mediterraneo c'è solo la vita.
E quindi
non è poco.
È giusto proteggerlo e proteggere questo tesoro che, come dice Carniele, dal mare si protegge il clima e l'aria. Allora, Oceani, il futuro scritto nell'acqua, è il saggio, il libro di Carniele, oceanografo. Grazie a Sandro Carniele, grazie a Alberto Lucarecchi. Noi dai mari, dalla protezione dei mari, andiamo a parlare, perché come ci ha detto giustamente Carniele Lucarecchi, la protezione dei mari porta alla protezione dell'aria. Andiamo da Paolo Gandolfi, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Buongiorno, portavoce della bicifestazione, ex promotore della legge sulla mobilità ciclabile che è stata approvata. Cos'è bicifestazione che torna a Roma dopo 6 anni?
Sì, portavoce come tanti, ma la bicifestazione è una grande manifestazione che si terrà a Roma sabato e dove parteciperanno, contiamo, migliaia, decine di migliaia di persone, e che vuole riportare un po' al centro dell'attenzione il dibattito nazionale, perché nelle città di questa cosa se ne parla, però insomma vogliamo che sia anche sotto l'attenzione del dibattito nazionale il tema della mobilità sostenibile ed in particolare la bicicletta come mezzo del futuro, perché questo è un po' quello che vogliamo proporre, no? Far passare l'idea che qualcuno ha che il futuro sia solo collocato su delle strane tecnologie. Noi pensiamo che il futuro sia da riferire all'uomo, al fatto che le persone stiano bene, siano in salute, siano relazionate bene, felici, eccetera, eccetera. Siamo convinti che la bicicletta sia un veicolo per questa rivoluzione che le nostre città devono...
Ecco, la legge passata all'unanimità poi sulla mobilità ciclistica porta con sé degli impegni, perché poi bisognerà elaborare il decreto con un piano generale della mobilità ciclistica, esatto, della durata triennale, avere anche dei fondi. E quali sono le prospettive?
Dunque, è chiaro che se la legge viene dato seguito sia da parte del governo che nascerà, sia da parte delle regioni e dei comuni che sono a loro volta impegnati per i loro livelli di competenza, è chiaro che cominceranno a cambiare le cose. Poi non è la legge da sola che farà tutto, perché bisognerebbe riuscire a cambiare anche le norme del codice della strada, ci sono aspetti di natura anche di promozione, perché poi le cose, insomma, bisogna anche parlarne, come dire. Però insomma la legge intanto è importante, se si riuscisse ad attuare quello che la legge dice, cioè fare il piano nazionale mobilità ciclistica, che riguarda sia la mobilità di tutti i giorni, quella che ci preme di più soprattutto perché riguarda la stragrande, se non la quasi totalità degli italiani che passano ore e ore, si calcola 9 anni della propria vita
chiusi in macchina, in fila, nel traffico.
E lo sappiamo, io non è che lo dico per cattiveria, perché per carità guido anche io la macchina, però insomma si soffre. Non si sta benissimo perché c'è sempre...
Questo lo sappiamo, ma i presupposti ci sono ora per arrivare a un cambiamento?
Soprattutto si odiano gli altri, e questa è la cosa che è intollerabile, perché si arriva sempre ad avere una sociologia dell'arrabbiatura, dell'infastidimento nei confronti degli altri.
Attualmente gli automobilisti odiano pure i ciclisti quando vanno contro mano.
Ma per carità,
quando...
dopo si genera un odio tutti contro tutti, e questo non fa bene in generale alla vita del paese, non fa bene a nulla.
Allora, Paolo Gandolfi...
Sono dei paesi che l'hanno fatto, facciamolo, basta, non è semplice, non è complicato, basta impegnarsi e come tutti gli altri progetti si realizza. Migliora l'aria e migliora la vita delle persone.
Ma state arrivando a Roma? Voi state, noi, tra l'altro, in una pausa di una pedalata lunghissima che partiva da Milano.
Esatto, sì. Adesso siamo tra Orvieto e Civita Castellana e domani arriviamo a Roma con l'ipotesi appunto di entrare direttamente in manifestazione domani.
Domani, quindi un lungo percorso, grande impegno, grande sport, speriamo con il sole domani. E allora
diamo l'appuntamento domani ai Fori Imperiali,
sì,
bicifestazione.
Tutti i Fori Imperiali,
tutti in bici.
Per il bene di tutti, non è una cosa solo per i ciclisti, si vuole proprio cambiare in meglio le nostre città.
6 anni fa eravate 50.000, chissà quest'anno poi vi renderemo conto. Allora grazie a Paolo Gandolfi,
d'accordo,
grazie a tutti gli altri ospiti, buona grazie. Pedalata.
Buona pedalata, senz'altro. Un saluto adesso arriva dalla redazione, Francesca Bersani e Camilla D'Angeli, Gabriele Cagliazzo oggi alla console con noi, Ludovico Suppa in regia.
Ora il GR delle 11, poi gioco a Premier, vi salutiamo, un cordiale saluto e un buon fine settimana e anche buon ponte da Francesca Romanda Ceci
e da Eleonora Belviso. A lunedì.